La comunicazione secondo la Bibbia. Dopo l'introduzione che abbiamo fatto 2 settimane fa, oggi vogliamo iniziare ad entrare nel vivo di questo argomento. L'altra volta abbiamo compreso che praticamente il problema di comunicazione non è tanto di parole giuste e sbagliate, ma è un problema molto più profondo. Infatti Gesù ci ha mostrato che ciò che esce dalla nostra bocca è ciò che si trova nel nostro cuore. Quindi quello che esce dalla nostra bocca è quello che si trova nel nostro cuore, poiché dall'abbondanza del cuore la bocca parla. Oppure, ma ciò che esce dalla bocca viene dal cuore, ed è quello che contamina l'uomo. Queste erano le parole di Gesù. E quindi abbiamo detto, tante volte purtroppo anche nelle chiese vengono fatti studi sulla comunicazione, però tante volte vengono insegnate delle tecniche umane, utilizziamo questo termine. Certamente possiamo utilizzare alcune tecniche umane per comunicare meglio e va bene, però quello che dobbiamo comprendere è che il problema di comunicazione non è tanto una questione di parole giuste o sbagliate, ma è un problema molto più profondo, il cuore. E quindi solo attraverso una trasformazione del nostro cuore possiamo imparare a comunicare bene gli uni con gli altri. E come abbiamo detto, noi vogliamo studiare questo argomento proprio dalla scrittura. Il titolo del messaggio di oggi, come vedete nella diapositiva, è Nel principio. Perché? Perché inizieremo proprio dall'inizio, dalla Genesi. Vedremo le prime parole che sono state dette prima e dopo il peccato. Quindi quello che noi vogliamo studiare attraverso questa serie di meditazione è proprio dalla scrittura, perché vogliamo prendere tutto dalla parola di Dio, perché la parola di Dio è più che sufficiente per insegnarci ogni cosa per la nostra vita. L'altra volta abbiamo visto che ci sono 4 principi fondamentali che riguardano il nostro parlare. Il primo principio era: Dio ha un piano meraviglioso per le nostre parole. Il secondo principio: il peccato ha radicalmente alterato il nostro rapporto con le parole, creando ferite, confusione e caos. Terzo punto: in Gesù troviamo la grazia che ci provvede di tutto quello che è necessario per parlare come Dio vuole che facciamo. E quarto punto: la Bibbia ci dà insegnamenti, ci insegna in modo semplice e completo come parlare nel modo giusto. Diciamo, questi sono i 4 principi biblici fondamentali che riguarda proprio il nostro parlare, e tutto il nostro studio sarà guidato praticamente da questi principi che troveremo nella scrittura. Quindi Dio vuole che usiamo le parole in modo giusto. Il peccato purtroppo ha alterato il nostro modo di parlare. In Gesù però troviamo la grazia per parlare come Dio vuole, e nella Bibbia troviamo anche dei consigli efficaci per quanto riguarda il comunicare nel modo giusto. E come abbiamo detto, il titolo di oggi è Nel principio. Perché nel principio? Allora, c'è una delle regole ermeneutiche, cioè per interpretare nel modo giusto la scrittura, una delle più importanti è la regola del primo. Io la chiamo, quando abbiamo fatto il corso di ermeneutica, io l'ho chiamata ritorno al futuro. Cioè, quando io trovo un argomento nella scrittura, per capire bene questo argomento, che cosa devo fare? Devo andare nella scrittura dove per la prima volta è menzionata quella cosa. Esempio: Gesù è morto sulla croce, ha fatto un sacrificio. Ma perché Gesù si è sacrificato? Allora io guardo questo, cerco nella scrittura il primo passo in cui si parla di un sacrificio e mi trovo nell'Eden, quando Adamo ed Eva hanno peccato e Dio uccise un animale per ricoprire Adamo ed Eva, perché dopo il loro peccato hanno visto che erano nudi. Quindi il sacrificio ci fa capire: il sacrificio è necessario perché l'uomo ha peccato e attraverso, diciamo, il sacrificio può essere coperto del proprio peccato. Quindi questo ci dà un'idea. Tra l'altro la regola ermeneutica, proprio ritorno al futuro, è una delle regole più utilizzate nella scrittura. La vediamo utilizzata da Gesù, la vediamo utilizzata da Paolo, la vediamo utilizzata da tutti. Infatti, quando gli hanno fatto una domanda a Gesù sul matrimonio, cosa dice? Non era così nel principio, e spiega come era nel principio. Quando Paolo doveva dare un po' la spiegazione dei ruoli uomo e donna per quanto riguarda la Chiesa, che cosa fa? Va nel principio. Quindi questa è una regola importantissima quando studieremo qualsiasi cosa. Esempio, leggiamo che in Atti capitolo 2 c'è gli apostoli che praticamente parlano in lingue, Per capire le lingue devo andare al primo passo menzionato delle lingue. E dove mi troverò? Babele. E vedrò questa cosa. A Babele, praticamente, le lingue sono state confuse. Cioè, ha diviso gli uomini a causa del loro peccato. In Atti capitolo 2 vediamo che gli apostoli parlavano le lingue di tutti gli altri popoli che sono lì menzionati, circa 15 lingue, per fare cosa? Per riunire in Cristo Gesù. Quindi, nel passato le lingue hanno separato, in Atti 2 le lingue volevano unire. Quindi è importantissimo che studiamo bene la scrittura attraverso queste regole ermeneutiche. Quindi, ritorno al futuro. Quando è che troviamo la prima menzione di parlare o delle parole? Andiamo subito in Genesi, capitolo 1, versetti da 3 a 4. Dio disse, sia luce. E luce fu. Dio vide che la luce era buona. Quindi qui troviamo il primo passo in cui c'è scritto che qualcuno disse qualcosa. In questo caso quel qualcuno è Dio. Dio disse, sia luce, e la luce fu ed era buona. E qui troviamo il primo principio che riguarda le parole. Le parole creano qualcosa di buono. Dio disse luce, luce fu ed era qualcosa di buono. Questo è Dio che parla. Quando Dio parla, Dio crea e crea sempre qualcosa di buono. Naturalmente anche noi, quando parliamo, dobbiamo creare qualcosa di buono. Ma naturalmente noi non siamo Dio. Non è che io dico Ferrari rossa e mi trovo una Ferrari rossa. Non è questo il concetto. Però il concetto spirituale è questo. Quando io parlo, devo creare qualcosa di buono. Cioè creare buone situazioni e non creare danni. Quindi il primo principio proprio delle parole è questo. Le parole creano qualcosa di buono. Quando io parlo, devo creare qualcosa di buono, devo creare buone situazioni. Andiamo a vedere un passo in Proverbi capitolo 10, versetto 11. La bocca del giusto è una fonte di vita, ma la bocca degli empi nasconde violenza. Quindi la bocca del giusto è una fonte di vita. Quindi quando il giusto parla, crea qualcosa di buono. Quindi la prima domanda che possiamo farci è, le parole che usi portano edificazione e conforto? Creano qualcosa di buono? Creano vita nell'altra persona? E quindi questa è la prima domanda da farci. Le parole che uso creano qualcosa di buono nella vita di chi mi ascolta? Qualcuno potrebbe dire, beh, io parlo della Bibbia, quindi ogni volta che io parlo della Bibbia sono sempre una fonte di vita. Ma, vi ricordate questa immagine? Praticamente c'è questo qui che stava evangelizzando quest'altra persona, inizia a dire, sì, però la Bibbia, inizia a gridare, questo, e Gesù lo prende e lo porta via. E lui potrà dire, ma stavo parlando di vita, stavo parlando della Bibbia. Possiamo dire le cose giuste, ma a volte possiamo dirlo con un atteggiamento sbagliato. Quindi le parole devono creare qualcosa di buono. E dobbiamo farlo anche con l'atteggiamento giusto. Infatti la scrittura dice in 1 Pietro capitolo 3 versetti 15 a 16. Siate sempre pronti a render conto della speranza che è in voi a tutti quelli che vi chiedono spiegazione. Ma fatelo con mansuetudine e rispetto e avendo la coscienza pulita. Quindi significa che noi possiamo dire le cose giuste ma con atteggiamento sbagliato. E il risultato è che quelle parole che ho detto, anche se erano giuste, diciamo dottrinalmente, però dette con atteggiamento sbagliato, senza mansuetudine, rispetto, eccetera, possono creare più danno che altro. Quindi la prima cosa che dobbiamo comprendere per quanto riguarda i principi proprio della parola è che le parole devono creare qualcosa di buono. Quindi devo dire le cose giuste, ma è importante anche l'atteggiamento giusto. A volte pensiamo di poter gridare, poter far confusione, semplicemente perché noi abbiamo ragione, perché conosciamo quello che la scrittura dice. Noi dobbiamo dare sempre la parola, ma sempre nel modo giusto. Questo sarà un argomento che naturalmente svilupperemo nei prossimi studi. Però volevo sottolineare questo, quindi non semplicemente perché io dico, ah, ma io parlo della Bibbia, allora di conseguenza quello che sto dicendo è buono, perché posso avere un atteggiamento sbagliato. E voglio che non sia frainteso, la Bibbia è la Bibbia, però dobbiamo dirlo nel modo giusto, insegnare nel modo giusto. Perché se io gli dico, tu non capisci niente, la Bibbia dice così, non è l'atteggiamento giusto, non è come Gesù parlava. E quindi, di conseguenza, non stiamo creando qualcosa di buono, ma stiamo creando ostilità. E quindi non stiamo creando qualcosa di buono. Quindi, le parole devono creare qualcosa di buono. Un altro versetto dai Proverbi. I Proverbi sono veramente ricchi per insegnarci a come parlare nel modo giusto. Proverbi capitolo 15, dal versetto 1 solo. La risposta dolce calma il furore, ma la parola dura eccita l'ira. Quando una situazione sta precipitando e tu apri la bocca, cosa succede? Un finimondo o le acque si calmano? Anche qui, quando magari c'è una discussione, uno si sta arrabbiando, ti sta dicendo delle cose, come rispondi tu? Se tu rispondi con ira, la situazione degenera, diventa peggio. Quindi le mie parole che sto dicendo non stanno creando qualcosa di buono, stanno creando qualcosa di peggio. Sto rovinando tutto. Però, se io utilizzo le parole giuste, cioè la risposta dolce, calma il furore. Quindi una persona può essere arrabbiata con me, mi sta dicendo di tutte le cose, però se io rispondo nel modo giusto, con mansuetudine, rispetto e naturalmente con verità, io posso creare una situazione buona. Cioè la persona si può calmare. Però se io gli rispondo male, la situazione degenera. Quindi vediamo che le parole devono creare qualcosa di buono. Anche in situazioni più difficili dobbiamo creare sempre qualcosa di buono. Altro proverbio, Proverbi 12:18. C'è chi parlando senza riflettere trafigge come una spada, ma la lingua dei saggi procura guarigione. Quindi tu, quando parli, che cosa fai? Ferisci o guarisci? Le parole che usi portano guarigione all'altra persona? E anche qui è importante sempre la motivazione, il modo in cui diciamo. Perché io posso ferire una persona oppure guarire una persona dicendo le stesse identiche cose, però con un atteggiamento diverso. Io posso dire una cosa, le parole possono essere le stesse, però l'atteggiamento diverso crea, diciamo, una situazione diversa. Quindi anche qui la nostra domanda. Le mie parole, quando io parlo, creo qualcosa di buono? Quindi ogni volta che noi parliamo, dobbiamo creare qualcosa di buono. Una situazione buona, una persona che magari è arrabbiata si calma. Invece se succede che ogni volta che io parlo ferisco l'altra persona si irrita ancora di più, c'è qualcosa che non va. Quindi il primo principio da Genesi che troviamo è che le parole devono creare qualcosa di buono. Quindi attenzione, a volte bisogna prima, tra virgolette, ferire per poi guarire. Perché qualcuno magari potrebbe dire, beh, se per esempio devo parlare a una persona di Gesù, allora non gli dico del peccato? No, dobbiamo assolutamente dire il peccato, perché sennò non sarebbe il Vangelo. Però lo devo dire nel modo giusto. Dire nel modo giusto. Dire la verità con amore. Perché? Perché la verità senza amore è brutalità. Amore senza verità è falsità. Quindi quando io, per esempio, devo parlare a qualcuno di Gesù, devo assolutamente parlare del peccato. Purtroppo quello che succede tante volte anche nelle chiese evangeliche è che il peccato viene messo da parte, perché no, la persona si offende. Sì, ma Gesù è venuto a salvarci dal peccato, e se non parliamo del peccato, da che cosa è venuto a salvarci? Quindi dobbiamo capire che dobbiamo dire la verità, però la dobbiamo dire nel modo giusto. Quindi cosa significa? Durante un'evangelizzazione dobbiamo parlare di legge e di grazia. Legge e grazia. legge che ferisce in un certo senso e grazia che guarisce. Però come devo parlare del peccato? Allora, mettiamo, sto parlando con qualcuno, devo evangelizzare qualcuno, non gli dico, ma tu sei un sporco peccatore, non capisci niente, hai... Non ha senso dire questo. Perché? Perché stiamo attaccando una persona e la persona si metterà sulla difensiva e non ascolterà. E la verità è che quella persona è peccatrice? Sì. Però lo sto dicendo nel modo sbagliato. Ed è bello guardare proprio il nostro maestro, Gesù, come parla del peccato alle persone. E vedremo in varie situazioni lui parla in un modo diverso, però sempre dice del peccato. Quindi io devo parlare del peccato, non andrò a dire a quella persona tu sei un peccatore che non capisce niente, ma dirò semplicemente una domanda. Hai mai detto una bugia? Sì. Come si chiama una persona che dice bugie? Mi risponderà bugiardo. Ecco, ha capito di essere un bugiardo. Ha capito di aver peccato senza averlo aggredito. E lui per sua stessa missione dice ho peccato perché sono un bugiardo. E poi possiamo parlare naturalmente del grazia e del Vangelo. Quindi, importante, le parole devono creare qualcosa di buono. Anche quando dobbiamo dire qualcosa di, tra virgolette, negativo, tipo tu sei un peccatore, lo dobbiamo dire in modo che si crea una situazione buona, affinché la persona capisca e poi gli possiamo dare, naturalmente, il messaggio del Vangelo. Quindi, primo principio che troviamo da Genesi è le parole devono creare qualcosa di buono. Primo principio. Il secondo versetto che parla di parlare lo troviamo in Genesi, capitolo 1, versetto 22. Dio li benedisse, dicendo, crescete, moltiplicatevi e riempite le acque dei mari, e si moltiplicano gli uccelli sulla terra. Qui Dio stava parlando praticamente agli animali volatili e agli animali acquatici. E cosa sta dicendo? Crescete, moltiplicate, riempitevi, riempite la terra. Quindi un altro principio che possiamo prendere dalla scrittura è che le parole devono benedire gli altri, dando buone direttive che fanno solo del bene a chi li ascolta. Quindi questa è seconda cosa. Quindi prima cosa, le parole devono creare qualcosa di buono. Seconda cosa, le parole devono benedire gli altri dando buone direttive che fanno solo bene a chi le ascolta e gli fa fare delle scelte giuste. In questo caso qui il primo passo parla proprio degli animali. Poi vedremo che parlerà anche con l'uomo dando delle sempre una benedizione e dando delle buone direttive tipo riempite la terra, oppure moltiplicatevi, oppure non mangiare dal frutto dell'albero della conoscenza del bene e del male. Quindi sempre delle indicazioni buone. Quindi il secondo principio che troviamo da Genesi sulle parole è che le parole devono benedire gli altri, dando buone direttive. Perché? Perché colui che lascia sbagliare gli altri senza dir nulla non ama veramente. E tante volte noi diciamo, ma forse è meglio che non gli dico questa cosa. Ma lasciamo che sbagli così impari. No, questo è un atteggiamento assolutamente sbagliato. In qualsiasi settore della nostra vita, sia con i nostri figli, sia con nostro marito, nostra moglie, sia con i nostri fratelli, le nostre sorelle, non possiamo dire, non gli dico perché magari gli può fare del male. No, glielo devo dire. E anche qui, come glielo dico? Nel modo giusto, con l'atteggiamento giusto, che poi naturalmente l'atteggiamento giusto lo vedremo nei prossimi studi. Adesso stiamo mettendo proprio le basi della comunicazione. Quindi le parole devono benedire gli altri dando buone direttive. Ad esempio, Gesù avvertì Pietro che ben presto lo avrebbe rinegato, che Pietro avrebbe rinegato Gesù. Glielo ha detto. Leggiamo Marco capitolo 14, versetti da 27 a 31. Gesù disse loro, ai discepoli, voi tutti sarete scandalizzati perché è scritto, io percuoterò il pastore e le pecore saranno disperse. Ma dopo che sarò risuscitato, vi precederò in Galilea. Allora Pietro gli disse, quando anche tutti fossero scandalizzati, io però non lo sarò. Gesù gli disse, in verità ti dico che tu oggi, in questa stessa notte, prima che il gallo abbia cantato due volte, mi rinegherai tre volte. Ma egli diceva più fermamente ancora: «Anche se dovessi morire con te, non ti rinnegherò». Lo stesso dicevano pure tutti gli altri. Gesù ha avvertito i discepoli dicendo: «Guardate, io sto per essere catturato, voi mi rinnegherete». A questo punto Pietro dice: «No, io no!» Gesù gli dice: «Pietro, non fare così, tu mi rinnegherai tre volte». E lui continua: «No!» Ok? Quindi Gesù lo ha avvertito. Gli ha detto: «Pietro, stai attento che tu mi rinnegherai». Gli ha detto, gli ha dato una buona direttiva. Gli ha detto: «Guarda che tu farai questo». E lì umilmente Pietro poteva dire: «Caspita, Gesù mi ha avvertito, devo stare attento». No, lui invece ha voluto fare di testa sua. Però la cosa importante è questa: Gesù l'ha avvertito. E Gesù non è che ha iniziato a discutere: «No, Pietro, guarda che mi rinnegherai, ma guarda che te lo dico io che sono Gesù, mi rinnegherai sicuramente». Non ha iniziato a fare tutta questa discussione. Ha detto: «Voi mi rinnegherete?» Pietro dice: «No, io non ti rinnegherò». E Gesù dice: «No, tu mi rinnegherai». E Pietro dice: «No, io non ti rinnegherò». Gesù non continua. Gli ha dato le direttive, gli ha detto, e basta. Quindi anche noi, tante volte siamo noi che vogliamo imporci sugli altri, dicendo: «No, tu devi fare così, 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 così». Quello è opera dello Spirito Santo. Nostro compito però è sempre quello di benedire, cioè avvertire, dare delle buone direttive agli altri. E poi se la persona sbaglierà, ci dispiace, però noi l'abbiamo avvertita. Quindi dobbiamo parlare, perché le parole devono benedire gli altri dando buone direttive. Tutto il libro dei Proverbi sono delle buone direttive scritte da un padre per il figlio. Infatti, se leggete tutto il libro dei Proverbi, scoprirete questo, che questo libro è stato scritto da, in questo caso, Salomone, per il proprio figlio, affinché non faccia degli errori. E tutto questo libro parla di questo. Io ti avverto questo, questo, questo. Allora, quando ti troverai in questa situazione, tu ti devi comportare così. Quindi queste parole devono sempre benedire, dando buone direttive. Leggiamo qualche esempio. Proverbi 1, 10-11 dice: «Figlio mio, se i peccatori ti vogliono sviare, non dar loro retta. Potranno dirti: vieni con noi, mettiamoci in agguato per uccidere, tendiamo insidie senza motivo all'innocente». Quindi, qui vediamo che il padre dice al figlio: «Guarda che i peccatori ti vorranno sviare, tu però non dar retta». E poi gli dice ancora: «Sai, potranno dirti proprio queste cose per convincerti, però tu non dovrai dar retta». Versetto 15: «Tu però, figlio mio, non ti incamminare con loro, trattieni il tuo piede lontano dal loro sentiero». Quindi vedete, le parole devono benedire gli altri dando buone direttive. Un altro esempio lo troviamo in capitolo 5 Proverbi, versetti 8 e 9. «Tieni lontano da lei, dalla donna adultera, la tua via, e non ti avvicinare alla porta della sua casa, per non dare ad altri il fiore della tua gioventù e i tuoi anni all'uomo crudele». Quindi tutto il libro dei Proverbi è così: guarda che nella tua vita può succedere questo, 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 però tu dovresti fare questo, questo, questo. E stessa cosa, noi con le persone dobbiamo fare così. Le nostre parole devono benedire l'altra persona con parole di saggezza, dando buone direttive. E naturalmente il nostro compito è quello di avvertire. Quello di convincere è opera dello Spirito Santo. Quindi noi diciamo le cose, mostriamo, però poi non è che iniziamo a fare guerra di versetti, magari qualcuno non è d'accordo su una cosa, allora io ti mando questo versetto, tu mi mandi questo, io ti mando questo, magari anche i versetti fuori contesto, quello che succede spesso. No, noi dobbiamo essere così. Parole buone, parole che danno una giusta direzione, e lasciare poi Dio agire. Stessa cosa nell'evangelizzazione. Io predico il messaggio del Vangelo, peccato, grazia, e poi la persona deve decidere. Non posso essere io a convincere la persona. Devo naturalmente dirlo nel modo migliore possibile, però devo capire. Però il punto essenziale di questo punto qual è? Quando io parlo con gli altri, le mie parole benedicono la persona? Do una giusta direzione? Oppure a volte vedo che sta sbagliando e non gli dico niente? Quindi le parole devono benedire gli altri, dando buone direttive che fanno solo del bene a chi le ascolta. Altri esempi, sempre da Genesi, di questo argomento. Genesi 1,28. Parlando all'uomo Dio li benedisse, e Dio disse loro: «Siate fecondi e moltiplicatevi, riempite la terra, rendetevela soggetta, dominate sui pesci del mare, sugli uccelli del cielo e sopra ogni animale che si muove sulla terra». Quindi vedete, Dio benedice e Dio dà delle buone direttive. Genesi 2,16-17. Dio il Signore ordinò all'uomo: «Mangia pure da ogni albero del giardino, ma dell'albero a conoscenza del bene e del male non ne mangiare, perché nel giorno che tu ne mangerai, certamente morirai». Ecco, un'altra benedizione. Guarda, puoi mangiare da qualsiasi albero del giardino, solo non mangiare da quell'albero, perché? Perché morirai. Ok? Quindi, direttive buone. E chi le ascolta, gli fai del bene. Quindi, le nostre parole devono, innanzitutto, creare qualcosa di buono. Abbiamo visto il primo principio. Il secondo principio: le parole devono benedire gli altri, dando buone direttive che fanno solo del bene a chi li ascolta. Quali sono le prime parole dell'uomo? Sapete quali sono le prime parole dell'uomo? Questa è una bella domanda. Le prime parole di Adamo, quali sono? Almeno le prime che noi troviamo registrate nella scrittura. E questa è una cosa molto, molto bella e molto interessante. Genesi 2,23. L'uomo disse, per la prima volta l'uomo che parla. L'uomo disse: «Questa finalmente è ossa delle mie ossa e carne della mia carne. Ella sarà chiamata donna perché è stata tratta dall'uomo». Belle, le prime parole dell'uomo è una poesia. Una poesia per esaltare un'altra persona, in questo caso per esaltare Eva. Quindi, altro principio, le parole proprio dell'uomo, che prima della caduta, quali erano? Parole di elogio, poesia, verso un suo simile. Parole belle che fanno piacere a chi le riceve. Quindi il terzo principio che troviamo da Genesi è che dobbiamo usare parole di elogio verso un simile, parole belle che fanno piacere a ricevere. E questo sarebbe proprio il contrario di parlare male, di insultare. Quindi le parole che io dico a un'altra persona, come le fa sentire? Ed è bello vedere proprio che le prime parole di Adamo sono una poesia d'amore verso la propria moglie. Quindi, principio, le parole devono elogiare gli altri. Quindi, un interesse verso gli altri. Però quando parliamo, in realtà, siamo troppo concentrati su noi stessi. Egoismo, orgoglio. Vi siete mai accorti che quando magari qualcuno parla, o voi stessi parlate, in realtà non guardate l'altra persona, non elogiate l'altra persona, però siete concentrati su voi stessi. Cioè, io devo parlare di me. Oppure io devo parlare, io devo dare la mia opinione, io devo fare, tu devi solo ascoltare mentre io ti mostro che ho ragione. E questa è una cosa che troppe volte sottovalutiamo. Ci sono persone che vogliono essere sempre loro al centro di tutto. Così parlano sempre loro. Non vogliono essere interrotte, ma interrompono gli altri mentre parlano. E poi non si ricordano di aver bloccato l'altra persona e non ti dicono: «Scusa, cosa stavi dicendo?» Così probabilmente l'altra persona non ti rirà, non riprenderà il discorso e non si esprimerà. E questo non crea né qualcosa di buono, né dimostra un interesse verso l'altra persona. A volte a queste persone basta solo parlare. Quindi vediamo il pericolo della lingua. Cioè, la lingua che è stata creata per dare importanza all'altra persona, in questo caso per elogiare l'altra persona, in realtà è usata per esaltare se stessa. Cioè, io ti dico la mia, tu mi devi ascoltare, punto. E purtroppo quante volte noi siamo così? Parliamo con qualcuno, a un certo punto blocchiamo la persona che magari stava parlando, ci mettiamo noi nel discorso, diciamo la nostra, e poi andiamo avanti con i nostri discorsi. e non diciamo scusa, ti ho interrotto, che cosa volevi dire? E tante volte noi perdiamo grandi benedizioni, grandi insegnamenti dagli altri. Perché? Perché blocchiamo la persona e nemmeno ci ricordiamo che quella persona l'ho interrotta. Oppure, scusa, stavi per dire qualcosa? Non lo facciamo. E questo dimostra quanto le nostre parole, che devono essere usate per elogiare gli altri, per dare importanza agli altri, in realtà cerchiamo di innalzare noi stessi. Dicendo, io ti devo dire quello che io penso, punto e basta. Questo è brutto. Questo è brutto perché ci fa capire quanto noi abbiamo capovolto, naturalmente, lo scopo che Dio ha dato alle parole dell'uomo. Le parole quindi devono elogiare gli altri. Proverbi capitolo 16, versetto 24. Le parole gentili sono un favo di miele, dolcezza all'anima, salute alle ossa. Cosa significa questo versetto? Molto, molto poetico. Dice, le parole gentili sono come un favo di miele, dolcezza all'anima, salute alle ossa. Dire cose gentili, quando si fa a una persona, quindi diciamo qualcosa di gentile, fa bene agli altri, nell'anima, cioè nella mente, nelle ossa, quindi nel corpo. Dire cose gentili quando si può, fa bene agli altri, nella mente e nel corpo. E questa è la potenza della parola. Una parola detta da parte tua può fare molto molto male, cioè ferire la persona, oppure fare molto molto bene, sia a livello, qua sto dicendo, sia a livello dell'anima, dei sentimenti, ma sia a livello fisico. E voglio leggervi questo di Watchman Nee. Watchman Nee parlò di una donna il cui marito non aveva mai espresso il proprio apprezzamento per ciò che lei faceva. Ella si chiedeva continuamente cosa avesse sbagliato come moglie e come madre. Probabilmente questo stato d'animo contribuì a farla ammalare di tubercolosi. Quando era in punto di morte, il marito le disse: «Non so cosa faremo adesso. Tu hai fatto così tanto e l'hai fatto bene. Perché non me lo hai mai detto prima?» gli chiese. «Per tutto questo tempo ho rimproverato me stessa perché tu non mi dicevi mai ben fatto». Ci rendiamo conto? Questa persona si è malata, probabilmente debilitata, e proprio nell'anima, perché lei voleva sentirsi dire di essere una brava madre, una brava moglie, e invece il marito non glielo diceva mai. E lei stava male, 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 e quando sta per morire, ah sì, grazie per tutto quello che hai fatto. Quante volte noi diamo per scontato quello che fanno le persone vicino a noi? E qui c'è la domanda: quando è l'ultima volta che hai fatto un complimento, hai ringraziato tua moglie, tuo marito, i tuoi genitori, i tuoi figli o una persona vicino a te? Quando è stata l'ultima volta? Possiamo fare tanto tanto del bene quando noi utilizziamo le parole gentili verso gli altri, e Dio ha creato le nostre parole proprio per fare questo bene. Le parole quindi devono elogiare gli altri. Naturalmente non sto dicendo che dobbiamo essere falsi e dire oh, buona questa pasta, quando è un disastro, non sto dicendo questo, però dobbiamo imparare a elogiare. Quindi questo non significa che non dobbiamo dire quando c'è qualcosa che non va, dobbiamo dirlo, vedremo nei prossimi studi come lo dobbiamo dire, però dobbiamo imparare da Gesù. Gesù alle sette chiese dell'Apocalisse, Gesù scrive sette lettere alle chiese dell'Apocalisse, e in ogni lettera c'è l'elogio e il rimprovero, tranne un due chiese. Però è interessante, Gesù elogia quello che deve elogiare e rimprovera quello che è da rimproverare. Non è che rimprovera soltanto, anche elogia. E anche noi dobbiamo avere questo equilibrio. Qual è il problema? Esempio, con i figli. Ai figli li rimproveriamo. Quando fanno qualcosa di sbagliato rimproveriamo. Ed è giusto. Però il punto, quando fanno qualcosa di buono, li elogiamo anche? Questo è un esempio per tutti gli altri rapporti e relazioni che possiamo avere. Però Vedo quello che c'è buono in una persona e glielo dico, oppure lo do per scontato, però quando sbaglia glielo devo dire. Ok? Quindi queste sono due cose importanti, che impariamo proprio da Gesù stesso, di tenere l'equilibrio fra elogio e rimprovero. Dobbiamo elogiare quando c'è qualcosa di... se non c'è niente da elogiare non possiamo farlo, però troveremo sempre qualcosa da elogiare. E quando c'è da rimproverare, dovremo farlo, perché anche quello, naturalmente, è amore. Quindi, questi sono i principi basilari sul parlare da Genesi, capitolo 1 e 2. Quindi, in questi due capitoli, impariamo tre principi basilari. Primo principio. Le parole devono creare qualcosa di buono. Secondo principio. Le parole devono creare, devono benedire gli altri, dando buone direttive. E poi naturalmente le parole devono elogiare, poesia ho scritto, il suo simile, devono essere parole belle che fanno piacere a chi le riceve. Quindi dobbiamo pensare, le parole, quando io parlo, creo qualcosa di buono oppure creo confusione? Le parole che uso benedicono gli altri dando delle buone direttive oppure no? Non do buone direttive, a volte dico, boh, sbagliando imparerà. No, dobbiamo dirgli le cose che non vanno o dare la giusta direzione. E poi le parole, le utilizzo per elogiare il mio simile? Oppure le utilizzo solo per parlare male del mio simile? Quindi questo è proprio una riflessione profonda che dobbiamo fare sul nostro parlare. Quindi questo è interessante. Però... che cosa succede nel capitolo 3 di Genesi? È il famoso capitolo nero della Bibbia, perché c'è l'entrata del peccato e c'è una distorsione di tutto ciò che Dio aveva creato bene. E qui vediamo la distorsione anche per quanto riguarda le parole. Leggiamo Genesi capitolo 3, primi 6 versetti. Il serpente era il più astuto di tutti gli animali dei campi che Dio il Signore aveva fatti. Esso disse alla donna, «Come? Dio vi ha detto di non mangiare da nessun albero del giardino?» La donna rispose al serpente, «Del frutto degli alberi del giardino ne possiamo mangiare, ma del frutto dell'albero che è in mezzo al giardino, Dio ha detto, non ne mangiate e non lo toccate, altrimenti morirete». Il serpente disse alla donna, «No, non morirete affatto, ma Dio sa che nel giorno che ne mangerete, i vostri occhi si apriranno e sarete come Dio, avendo la conoscenza del bene e del male. La donna osservò che l'albero era buono per nutrirsi, che era bello da vedere e che l'albero era desiderabile per acquistare conoscenza. Prese del frutto, ne mangiò e ne diede anche a suo marito, che era con lei, ed egli ne mangiò. Quindi questo è il capitolo nero della Bibbia. E qui iniziamo a scoprire qualcosa. Qui che cosa troviamo? Troviamo la prima bugia. La prima bugia in assoluto della scrittura. La prima bugia viene detta da Satana, in questo caso attraverso il serpente. E dice, come? Dio vi ha detto di non mangiare da nessuno albero del giardino? Dio aveva detto di non mangiare da nessun albero del giardino? No, è una bugia, perché se non potevano mangiare da nessun albero del giardino, sarebbero morti di fame. Dio ha detto, Adamo, mangia di tutti gli alberi del giardino, tranne quello. Questo era quello che Dio ha detto. Vedete, è una piccola bugia. Infatti, ho sottolineato, sono solo due parole in questa frase che fanno la bugia. Da nessun albero del giardino. È una piccola bugia. Però che ha creato tanto, tanto danno. E ora, ecco a voi, finalmente siamo arrivati alla prima domanda. Cos'è una bugia? Quali sono un po' le vostre risposte? Ok, avete dato tutti delle buone risposte, però ho notato una cosa. Nelle vostre risposte manca la motivazione. Cioè, avete spiegato bene, bugia significa non dire la verità, però non avete detto perché mentiamo, perché il serpente ha mentito. Vedete, questa è una cosa che tante volte sottovalutiamo. Perché diciamo le bugie? Quindi la mia definizione è dire il falso, più o meno quello che avete detto voi, dire il falso per realizzare il proprio scopo. Quindi quando noi diciamo una bugia è perché c'è uno scopo dietro. Esempio, per il serpente qual era lo scopo di aver detto questa bugia? Che Adamo ed Eva peccassero. E lui è arrivato nel suo scopo. E noi quando mentiamo, qual è il nostro scopo? Esempio, possiamo gettare fango su qualcuno per innalzare noi stessi. Quindi, dico una piccola bugia, facciamo un esempio. Sono invidioso di uno che predica meglio di me. Allora, parlando con qualcuno, dico, sì, predica bene, però io so che lui ha fatto questa cosa. Non è vera, quindi ho mentito, ma perché ho mentito? Per abbassare lui e innalzare me stesso. Oppure per fare agli altri ciò che noi vogliamo che facciano. Quindi, io mento, esempio, non devi fare quella cosa. No, non farla in quel modo perché quel modo mi ha detto Tizio che è un modo sbagliato. Falla in quest'altro modo. Anche in questo caso ho mentito, perché non è vero che Tizio mi ha detto che non deve fare. Gli ho detto così, così lui fa nel mio modo. Oppure ricevere qualcosa in più con l'inganno. Quindi questo tante volte dichiariamo il falso per quanto riguarda le tasse per ricevere magari più soldi. Vedete, l'essenziale, la cosa profonda della bugia è questa. Io mento non per il piacere di mentire, ma perché ho uno scopo che voglio realizzare. E la domanda è, qual è il tuo scopo quando menti? Tante volte è per orgoglio. Tante volte è per innalzare noi stessi. Tante volte è per non ricevere, per esempio, una punizione. I bambini perché mentono? Sei stato tu? No, è stato mio fratello. Perché? Perché non vogliono prendere la punizione, loro vogliono darla al fratello. C'è sempre uno scopo per le bugie. E questo è importante capirlo specialmente nell'educazione dei bambini. Perché mentono? Hanno paura di te? Non vogliono la punizione? Ti dicono questo affinché tu possa essere raggirato, affinché tu faccia quello che loro vogliono? Tante volte, tutti i miei amici hanno questo giocattolo, io sono l'unico che non ce l'ha. Non è vero che tutti i bambini hanno quel giocattolo. Però lui ha mentito affinché tu ti senti in colpa, perché dice, caspita, ce l'hanno tutti tranne lui, poverino, allora glielo compro. Loro hanno realizzato il loro scopo con la bugia. Quindi vediamo anche qui, magari non abbiamo mai riflettuto così tanto su che cos'è la bugia, però la bugia è per realizzare uno scopo naturalmente sbagliato, perché una cosa importante, la bugia è peccato. Ok? La bugia è peccato. Tante volte ci sono questi termini, mezza bugia, bugia bianca, bugia a fin di bene, bugia per non ferire, oppure omettere la verità. Tutte queste definizioni, perché tante volte noi cerchiamo di ridefinire le parole per farle sembrare meno brutte, ok? Quindi mezza bugia, è mezza, e l'altra mezza che cos'è? Mezza bugia o mezza verità è sempre una bugia. Oppure una bugia bianca, che non ho mai capito cos'è queste bugie bianche. Oppure una bugia a fin di bene. E qui tante volte le persone dicono, sì, però la scrittura insegna che quando Rab, ricordate la storia di Rab, che praticamente aveva nascosto i due soldati che erano venuti lì, eccetera, quando sono arrivati che volevano catturare questi giorni, lei ha mentito, quindi la Bibbia ci insegna che dobbiamo mentire. Sbagliato. Noi non dobbiamo mentire. La storia di Rab è raccontata come l'hanno vissuto a loro, ma non ci sta dicendo voi dovete mentire. Tra l'altro Rab era non ebrea, non è ancora convertita, Rab faceva prostituta, quindi il mentire è una cosa piccola. Però non ci sta insegnando che noi dobbiamo mentire. E qua tante volte noi ci nascondiamo dietro questo. Possiamo dire una bugia a fin di bene. Ma se Rab non avesse mentito, avrebbero ucciso i due esploratori. Facciamo Dio così piccolo? Oppure anche Abramo ha mentito, vi ricordate? Un paio di volte ha mentito. E Dio, diciamo, Dio l'ha benedetto, quindi possiamo mentire anche noi? No. La bugia, ce lo spiega molto bene il Nuovo Testamento, eccetera, eccetera, è sempre peccato. Ma allora, mettiamo caso che c'è la persecuzione. Queste sono, le classiche scuse di persone che dicono no, possiamo mentire. Allora, mettiamo caso che viene la persecuzione. Tu hai nascosto delle persone che sono credenti. Bussano alla tua porta e ti dicono dove sono questi i cristiani nascosti? Tu sai dove sono nascosti? E io devo dire, ah, non lo so, perché sto proteggendo i cristiani. Questo, il nostro pensiero umano ci porta a questo. Però non è così. Ma allora che cosa devo fare? Devo dire, guarda che sono nascosti lì dietro? Sapete qual è la risposta giusta che hanno fatto tanti, tanti dei nostri fratelli? Dove sono i cristiani che tu nascondi? Non te lo dico. Guarda che io ti uccido. Sono pronto a morire per la verità. Questa è la verità. Questo è il modo in cui un cristiano parla. In senso, non dice bugie. Ok? Però prende una posizione. Quando gli dicono dove li hai nascosti, non è che dice non lo so. Non te lo dico. Queste cose un po' ci sconvolgono perché abbiamo l'abitudine che le bugie non sono chissà che, oppure che possiamo mentire a fin di bene, eccetera. Però ogni volta che mentiamo è peccato. Ed è così normale nella società. Facciamo qualche esempio. Al ristorante. Allora, al ristorante, non so se vi siete accorti, almeno negli ultimi tempi, ogni volta che tu vai a pagare il conto ti dicono: com'era? Tutto a posto? E tante volte diciamo sì. Però tante volte una persona magari mangia, si lamenta, dice, però questo cibo non era buono, questo non è buono, ma sto parlando ai cristiani, non è buono, proprio fa schifo, non so. Poi arriva la cassa, com'era? Tutto a posto. Questa è una bugia. Allora qualcuno dice, ah, gli dobbiamo dire che fa schifo? E questa è la risposta giusta? No, la risposta giusta, sapete qual è? È quella del cuore. Perché abbiamo detto che quello che noi diciamo viene dal nostro cuore. A volte noi siamo troppo esigenti. Non ci accontentiamo. Vogliamo le cose perfette. Invece dobbiamo imparare a accontentarci. Quello che è, lo mangiamo. Oppure se devo proprio dire che non andava bene, dico, ma sai, non mi è piaciuto tanto, era meglio se era più cotto. Cioè, non c'è niente di male. Però quello che è di male è che la società ci sta insegnando a mentire. Un altro esempio. Adesso sapete, si fanno tante volte i contratti per telefono, per quanto riguarda proprio magari la telefonia, eccetera, e loro ti registrano la telefonata e vale come un contratto. Prima di iniziare a registrare la telefonata, tanti dicono: quando io ti faccio questa domanda, tu rispondi sì, anche se non è vero. Perché? Perché se rispondi no, dobbiamo fare una procedura più lunga, magari puoi pagare di più. Quindi basta che dici sì invece di no e siamo a posto. Però questa è una bugia. Però la società ci impone tante volte la bugia come una risorsa per realizzare i nostri scopi. Per risparmiare tempo, per risparmiare soldi, basta che menti in questo modo e quest'altro, però dobbiamo capire, come cristiani, non possiamo mentire. E dobbiamo anche riflettere una cosa ancora più profonda. Quando mento? Perché? Qual è la mia motivazione? E tante volte io mento per orgoglio. E quindi il problema non è tanto la bugia, ma quello che c'è nel mio cuore, l'orgoglio. Non voglio fare brutta figura, allora dico una bugia. Quindi la bugia è dire il falso per realizzare il proprio scopo. Quindi la domanda che dobbiamo farci quando vediamo che stiamo per mentire è: perché vorrei mentire? Tante volte lo diamo per scontato, non pensiamo, però ogni volta che noi diciamo una bugia è perché c'è uno scopo, c'è un motivo. Proverbi capitolo 12, versetto 22 dice: Le labbra bugiarde sono un abominio per il Signore, ma quelli che agiscono con sincerità gli sono graditi. Anche qui dice, le labbra del bugiardo sono un abominio. Sapete abominio cosa significa? L'abbiamo visto tante volte. Abominio significa qualcosa di vomitevole. Quindi quando tu menti, fai vomitare il Signore. Invece, quelli che agiscono con sincerità, gli sono graditi. Quindi ogni volta che noi mentiamo, Dio ha il volta stomaco. Utilizziamo questo termine. Quindi non sottovalutiamo, perché tante volte pensiamo abominio, vabbè, abominio, leggiamo l'Antico Testamento, in abominio quando sacrificavano i figli, uccidevano i figli a Moloch, quello sì che è un abominio. Un abominio quando si accoppiavano con gli animali, quello sì che è un abominio, si accoppiavano. Però quando leggiamo le bugie sono un abominio, ok? Quindi dobbiamo riflettere su questa cosa perché è una cosa importante, anche perché il primo che ha mentito, chi è stato? È stato il diavolo. Quindi quando noi mentiamo, parliamo la lingua del diavolo, il bugese. Questa è una parola inventata da Scott Allan, il bugese. Quando noi parliamo il bugese, stiamo parlando la lingua del diavolo. Giovanni 8,44. Voi siete figli del diavolo, che è vostro padre, volete fare i desideri del padre vostro. Egli è stato omicida fin dal principio e non si è attenuto alla verità, perché non c'è verità in lui. Quando dice il falso, parla di quel che è suo, perché bugiardo è padre della menzogna. Quindi con la tua bocca, quando tu menti, stai imitando il diavolo. Non è una cosa bella, non imitare il diavolo, però... Ancora una volta, le bugie sono così leggere, così sembrano un peccato, così neanche, non chiamiamolo neanche peccato a volte. In realtà noi stiamo facendo esattamente la volontà del diavolo. Efesini 6,14 parla dell'armatura di Dio per l'uomo, no? Per il cristiano. E a un certo punto dice, state dunque saldi, prendete la verità per cintura dei vostri fianchi. Domanda, di che verità parla? No, non è la parola di Dio, perché? Perché se noi leggiamo Efesini 6,17, a un certo punto dice la spada dello spirito che è la parola di Dio. Quindi la spada è la parola di Dio. Quindi questa verità non è la parola di Dio, ma che cos'è? È la verità come il contrario della bugia. La sincerità, l'onestà. Ed è interessante, perché noi indossiamo l'armatura di Dio per combattere contro il nemico. E naturalmente il primo pezzo, diciamo, è proprio la cintura. Quindi la prima cosa che dobbiamo indossare se vogliamo vincere contro il nemico è la verità. Perché? Perché la sua arma migliore è la bugia. Se noi mentiamo, stiamo utilizzando l'arma del diavolo, quindi... È interessante vedere anche queste cose. Efesini 4,25 dice, perciò bandita la menzogna, ognuno dica la verità al suo prossimo, perché siamo membra gli uni degli altri. Quindi la menzogna deve essere bandita dalla nostra vita, quindi deve essere cacciata via. Una menzogna, quando noi mentiamo, è uno spazio nella mia armatura dove il diavolo certamente mi attaccherà, facendo perdere la nostra credibilità di cristiani. Perché è così importante la cintura della verità? Perché quando io dico sempre la verità e il nemico mi vuole attaccare, non ha dove parare. Però se io sono un cristiano, però mento, dico delle bugie, sapete che cosa farà il diavolo? Farà tutto il possibile immaginabile affinché quella menzogna sia vista da tutti, affinché perdo la mia credibilità. Ah, lui è cristiano e mente? Bello, allora tutte le altre cose che parla della scrittura saranno solo un mucchio di bugie. Vedete quanto è importante dire la verità? E tante volte noi sottovalutiamo, diciamo, una bugia così veloce, per magari tirarci via da una situazione. Ah, non voglio perdere tanto tempo su questo, dico una bugia così viene tutto sepolto. Però il diavolo dice no, tu hai mentito. Lì io ti colpirò, e non colpirò solo te, ma colpirò tutte le persone che sono intorno. E poi un altro versetto importante che parla di verità è Giovanni capitolo 4, versetto 24, e dice: Dio è spirito e quelli che l'adorano lo devono adorare in spirito e verità. Anche qui, se noi vogliamo adorare Dio, lo possiamo fare solo con la verità. Cosa significa questo? Tanti pensano verità teologica. No, non sta parlando in questo caso di verità teologica. Sta parlando di onestà. Ed è interessante, qual è il contesto? Giovanni capitolo 4 sta parlando della donna samaritana. Vi ricordate, Gesù parla con questa donna ha avuto tanti mariti, eccetera, eccetera, e lei cercava di sviare il discorso di Gesù, togliere Gesù, diciamo, dal parlare del suo peccato. Allora dice, ma scusa, dove dobbiamo adorare? Su questo monte o su quest'altro? E Gesù dice, non si adorerà più né in questo, però lo adoreremo in spirito e verità. Quindi non nascondere il tuo peccato, in questo caso stava parlando con la donna samaritana. Se tu vuoi adorare, non è che adori perché vai in quel o quell'altro monte, ma tu adori quando tu sei sincera e dici la verità, e anche naturalmente in spirito, però noi stiamo parlando della verità. Quindi abbiamo visto delle cose interessanti proprio dall'inizio, poi la prossima volta continueremo a vedere come è cambiato il modo di parlare dell'uomo proprio per quanto riguarda dopo il peccato. Però la nostra riflessione è questa. Quindi la guerra di parole presentata in Genesi 1 e 3 è descritta poi in tutta la scrittura, perché in tutta la scrittura troveremo parole che fanno del bene e parole che fanno del male, vita e morte, sempre diciamo degli estremi. E noi combattiamo questa battaglia delle nostre parole quotidianamente nella nostra vita. Allora a questo punto dobbiamo chiederci, le mie parole seguono l'esempio di Dio? Seguono l'esempio per cui sono state create per l'uomo? Oppure seguo l'esempio di Satana? Quindi, riflessione. Seguiamo l'esempio di Dio quando? Quando le nostre parole creano qualcosa di buono? Allora sto seguendo l'esempio di Dio. Quando le mie parole benedicono gli altri dando buone direttive e che fanno solo il bene a chi le ascolta, sto seguendo l'esempio di Dio. Quando le nostre parole sono parole di elogio, poesia, verso il nostro prossimo, e sono parole belle che fanno piacere a chi le riceve, sto seguendo l'esempio di Dio. Ma quando io dico bugie, sto seguendo l'esempio di Satana, che lui parla il bucese. Quindi la nostra riflessione è questa. Iniziamo a fare queste riflessioni. Quindi quando io parlo con gli altri, sto creando qualcosa di buono? Quando io parlo con gli altri, le sto benedicendo dando giusti consigli? Quando parlo con gli altri, elogio il mio prossimo oppure no, io devo essere al centro, quindi devo parlare io, non mi interessa quello che dici, io ti parlo sopra e nemmeno ti chiedo poi quello che tu stavi per dire. E proprio me ne dimentico, questo dimostra l'egoismo più totale. Le mie parole sono parole di bugia? Come abbiamo detto che la disciplina più difficile è proprio quella di tenere a freno la lingua. Non è che lo dico io, ma lo dice Giacomo. E abbiamo fatto una bella riflessione proprio nel primo studio. Solo quando sei ripieno dello Spirito Santo puoi tenere sotto controllo la tua lingua. Quindi abbiamo visto che l'uomo non può tenere sotto controllo la propria lingua, ma lo Spirito Santo sì. Quindi quando io sarò ripieno dello Spirito Santo, cosa farò? Parole buone che creano qualcosa di buono, parole che benedicono e danno giuste direzioni, e parole di elogio verso il mio prossimo e non parole malvagie. Però se non sono ripieno dello spirito, mentirò. Quindi questa è una riflessione molto ma molto importante. Ogni volta che io sono ripieno dello spirito, utilizzo le parole giuste. E a volte magari però ci illudiamo, no? Come dice Giacomo, non ingannate, se voi dite di essere religiosi e poi non tenete a bada la vostra lingua, la vostra religione è vana e quindi vi state ingannando. E anche noi magari, ma io sto parlando della Bibbia, però qual è il mio atteggiamento? Oppure, no, ma non può essere che non sono ripieno dello spirito, ero in chiesa stamattina, adesso stiamo facendo una passeggiata, sì, però ho mentito. Significa che non sono ripieno dello spirito. Galati 5:22 ci parla del frutto dello Spirito. E quando noi siamo riempiti dello Spirito, questo sarà il frutto che scaturirà naturalmente dalla nostra vita. Il frutto dello Spirito invece è amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mansuetudine e autocontrollo. Ed è bello fare proprio questa riflessione. Allora, abbiamo visto in Genesi, le parole creano, devono creare qualcosa di buono. Il frutto dello Spirito è bontà, mansuetudine, autocontrollo. E tutte queste caratteristiche, lo frutto, fanno sì che io parlo per creare qualcosa di buono, perché magari l'altra persona è arrabbiata, io sono paziente, sono mansueto, ho autocontrollo, e quindi quando parlo, parlo nel modo giusto. Ok, quindi la nostra riflessione è questa, quindi Dio ha creato le parole per uno scopo buono, e sono quelli che abbiamo visto, però il diavolo ha distorto il concetto di parole, attraverso, fino adesso abbiamo visto, le bugie. Quindi, importante, quando sto per mentire, chiedo perché sto per mentire? Qual è la motivazione? Scoprirò che la motivazione non sarà mai buona, perché sarà per orgoglio, per guadagnare qualcosa di più, per fare meno fatica, eccetera, eccetera. Quindi, ancora una volta, l'esortazione più forte per parlare nel modo giusto è sii ripieno dello Spirito. E quando tu pensi di essere pieno dello Spirito, però parli in un modo sbagliato, significa che non sei pieno dello Spirito, anche se magari stai leggendo la Bibbia o stai pregando, perché dobbiamo avere questa relazione personale con Dio. E quando abbiamo questa relazione personale con Dio, riusciamo a utilizzare la lingua nel modo giusto. Quindi creando qualcosa di buono, dando buoni consigli, benedicendo, elogiando il nostro prossimo. Che Dio ci aiuti a riflettere veramente su questa lingua e su quello che c'è nel nostro cuore. Amen.